vita, alla chissà che cosa, all'esposizione, eccetera, sono garantiti. Sta da un'altra parte fin tanto che è pericoloso. Quando ha smesso di essere pericoloso, basta. Che senso ha? E invece si investe moltissimo sul recupero della persona. E devono tendere alla rieducazione del condannato. Cosa che in Italia si fa pochissimo. E che si farà sempre di più. Allora, non. Sì, dai.
Cosa sarebbe se non ci fosse stata la guerra e la bomba atomica, per dire? Cioè, saremmo rimasti alla posizione della CIA? Cioè, per avere questa dominazione siamo tutti degni, è stato necessario un male?
Secondo me, l'esperienza di quel male ha in qualche misura accelerato un percorso di tante esistenze. Cioè, noi quando abbiamo ricominciato dopo questi 25 anni così tragici, ci siamo trovati a un livello completamente superiore del livello che avevamo lasciato prima del nazismo. Quindi esiste una tendenza alla schiavitù sotto il profilo normativo, perlomeno, no? La schiavitù negli Stati Uniti è stata abolita nel 1865.
Però ci è seguita formalmente negli Stati del Sud.
Sì. Attenzione, perché
non è completamente vero.
No, cioè è vero qualche cosa. Non dobbiamo neanche essere troppo, a mio parere, troppo radicali nella valutazione storica dell'evolversi delle cose. Perché è vero che la schiavitù è proseguita, però è altrettanto vero che è stata vietata. Allora, quanto ha influito il fatto che sia stata vietata nel percorso successivo? Fino a quando la schiavitù è stata vietata, il compito delle guardie negli Stati Uniti che si chiamavano schiavo era quello di andare a riprenderlo e riportarlo alla padrona. Una volta che la schiavitù è stata abolita, il compito delle guardie era quello di mettere in prigione il padrone. Dopodiché, siccome la cultura fa molto di più delle regole, è la stessa storia dell'articolo 140 va dalla testa del codice civile, no? Il marito è il capo della famiglia.
Come anche la scuola di tutti, che in realtà ci sono ancora delle scuole differenziali, delle scuole speciali, però la legge dice che la scuola di tutti, quindi pian piano hanno quelle stesse.
Certo. Noi dobbiamo cercare di comprendere il fatto
che è vero quello che dice l'articolo 1 della Costituzione, e cioè che l'Italia può essere una democrazia soltanto se lavoriamo perché sia una democrazia. È un pochino quello che stiamo facendo anche adesso, perché adesso noi stiamo lavorando per riuscire a inquadrare la materia, il tema, dentro la nostra testa, perché ricordate che non avremo una chiarezza sicura dentro la testa, ma i comportamenti che teniamo sono dei comportamenti che risentono necessariamente del modello di aggregazione sociale precedente. O che si muovono per incoerenza piuttosto che coerenza.
Mi dice che alla base di questa incoerenza applicativa c'è un discorso di culturale.
Sì, ma sicuramente c'è come pensiamo. Noi ci comportiamo per come pensiamo.
E dopodiché può darsi che il nostro pensiero, salvo dei casi particolarissimi, la sanzione, che non è la regola, è una appendice alla regola, funziona soltanto per chi ha paura. E generalmente la paura non fa danno. Noi non ci ammazziamo l'uno con l'altro, non perché abbiamo paura del codice penale, ma perché pensiamo che non sia una bella cosa ammazzarci. Tanto che da noi ci si ammazza molto, ma molto meno in proporzione rispetto agli Stati Uniti, dove c'è la pena di morte. Perché da noi Gli omicidi l'anno scorso sono stati 348, meno di 400. Se avessimo lo stesso tasso omicidiario degli Stati Uniti, ne avremmo 3.000. No, 3.000 no, però quasi. Sì, una roba del genere. Noi su 61-62 milioni di persone ne abbiamo 340, cioè quasi una, poco più di un omicidio ogni 200.000 persone. Negli Stati Uniti hanno 18.000 omicidi per 300.000 persone, quindi per 6, 18.000 per 6, 18.000. È la cultura che fa, è il modo di pensare che fa. E quanto abbiamo da lavorare? C'è qualcuno che insegna? Cos'è che insegni?
Io sono trainer al società di comunicazione, quindi insegno prodotti.
Ragazzi, no.
Io.
Tu cosa insegni? I tuoi ragazzi scaricano la versione perché è la prova provata che si può evitare,
è la prova che si può evitare, no? Un sacco di fatiche in più rispetto ai insegnanti, ai docenti che fanno finta di non approcciarsi, perché intanto modifica la versione. No, non sei sadico. Insegni ai tuoi ragazzi che non vanno più, che è il principio della Costituzione. Si comincia di lì, si comincia a scuola, quindi insegnano a ricordare. Una delle cose, pochissime cose sulle quali sono d'accordo con Davigo è questa qua. A scuola è che a scuola si insegna a ricordare. Che si fa finta di niente, ma insomma come si fa, che uno prende 8 in distretto e prende 2 in orale, gli dai metti davanti la stessa versione di cioè, questo ti metti davanti.
La persona sembra per chi non copia si sa un po'.
Sì, è un po' buono.
Sì, proprio lo ripetevo.
Cioè sì, ma la scuola insegna e vale le tasse.
Sì, è un po' che non copia uno che prende la.
Ma caspita, perché poi se hai ragazzi che copiano, tu sei un bravo professore, i risultati dicono che sei un bravo professore, perché hanno tutti i voti alti. E se invece non copiano perché abbiano voti alti, devi fare una fatica all'altro mondo tu.
Alimentari
sono diversi, diversissimi. E poi cominciano dopo, ma comunque anche. Dopo che lasciamo perdere. No, io sono in gruppo. Andiamo avanti ancora un po' perché c'è un altro aspetto. Non so, adesso non so se. No, però quest'altro aspetto dobbiamo affrontarlo anche se brevissimamente.
Che riguarda la terza parte, la seconda parte della Costituzione.
La terza che si chiama seconda parte della Costituzione. È quella che riguarda le istituzioni. Anche questa parte è finalizzata a far sì che quella affermazione dell'articolo 3, tutte le persone sono degne allo stesso modo, si realizzi. E per far questo che cos'è che ha fatto il legislatore costituzionale? Beh, da una parte certo ha organizzato le istituzioni secondo il principio della divisione del potere: uno fa le leggi, un altro governa, un altro controlla, ma ha anche fatto in modo che non esistesse uno sbilanciamento tra queste sedi, evitando di dare troppo potere all'esecutivo. Anche questa è una cosa che è sempre meno vera in Italia, perché nonostante che la Costituzione dica che non esiste un premier, non esiste un primo ministro, e esiste invece un presidente del Consiglio dei Ministri, noi siamo dell'idea che invece ci sia una persona che stia sopra le altre.
Anzi, siamo dell'idea di averla votata.
Sì, no, certo. Stavo aggiungendo. Noi siamo dell'idea che il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Governo in generale è deciso dai cittadini. Invece, proprio per evitare quelle forme che in altri paesi hanno portato a trasformare la democrazia in dittatura, e in Italia non è così. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato dal Presidente della Repubblica. Tutti noi siamo convinti del contrario. Dice, siamo un secolo che abbiamo dei governi illegittimi perché non sono stati nominati dal popolo. Lo dice la Costituzione. Cioè, sarebbero illegittimi se fossero nominati dal popolo. Lo dice la Costituzione. Dopo devono avere la fiducia delle Camere, che sono state elette dal popolo. Per cui se non hanno la fiducia del popolo, niente, vanno a casa. E ultima cosa, sono troppo, io ne faccio troppo di queste cose, e quindi sì, a un certo momento esaurisco le batterie troppo rapidamente, sarà vecchiaia. Non c'è niente da ridere, perché è tragico. Però c'è anche che ne faccio troppe di cose. E ultimo aspetto, ve l'avevo accennato all'inizio, è quello della previsione, della necessità che le leggi siano coerenti con la Costituzione. E quindi la previsione dell'esistenza di un giudice che verifica la coerenza delle leggi con la Costituzione, la Corte Costituzionale. Prego. Perché c'è troppa materia. Troppa materia. Siccome le leggi vengono fatte delle volte un po' approssimativamente, la Corte Costituzionale è stata invasa dai conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni. Primo, soprattutto quello. E poi c'è sempre il problema che tante nostre leggi arrivano ancora dai periodi precedenti. E allora il sistema nel complesso magari è attivato alla verifica di leggi che non sono in sintonia con la Costituzione, magari dopo anni e anni. E poi il Parlamento non è che dia tanto rilievo. Proprio siccome ci vogliono anni perché la Corte si pronunci, allora delle volte i governi fanno una legge sapendo benissimo che è incostituzionale, dicendo tanto arriverà la sentenza della Corte Costituzionale tra 4 anni, 5 anni, pace, tra 4 anni, 5 anni ci pensiamo, intanto facciamo così. Oppure si creano delle situazioni di fatto che sono incontrovertibili, perché di fatto non possono più essere modificate. Il procuratore nazionale antimafia di qualche anno fa era stato nominato perché una legge escludeva la possibilità di concorrere al suo concorrente diretto. E quindi, in base a quella legge, è stato nominato lui. Dopo qualche anno, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge che impediva di concorrere al suo concorrente diretto. E ormai quello era stato nominato, ci sarebbe voluto un gesto da parte sua, no? Visto che la legge con la quale sei stato nominato è stata dichiarata incostituzionale, dimettiti. Non è successo, basta.
penso questa cosa che ogni volta che gli americani vanno a fare una guerra, noi per motivi politici ci dobbiamo mettere a pelle d'orso e andare dietro.
Ma io credo che la cosa,
barba la costruzione, la cosa con altri nomi, eccetera.
La cosa che a me lascia delle fortissime perplessità, se non delle certezze in negativo, riguarda l'ex Jugoslavia. L'intervento in ex Jugoslavia. Per il resto poi, siccome la guerra è consentita come strumento di difesa o come strumento di diciamo così, cioè non la guerra, la presenza delle forze armate italiane altrove è consentita ovviamente come strumento per evitare una escalation, cioè l'intromissione per esempio in Libano, tra Libano e Israele. Però per l'ex Jugoslavia io sono veramente molto perplesso. Se dite, cosa facciamo? Ci fermiamo qua oppure vi portate una bombola d'ossigeno?
No, ci fermiamo.
Ma se avete delle domande fatemele, però prima fatemi fare una telefonata a mio figlio che doveva venire a prendermi, se vediamo un po' se viene. No, se avete delle domande, tanto adesso ci vediamo.
Una domanda
qui
che sfocerà.
Magari in modo.
Vediamo.
Adesso vediamo. Dai, avete delle domande? Dai. Scusate, che
volevo chiederti, spendere due parole sulla questione del vincolo di mandato che adesso di fare per i parlamentari.
Allora, vediamo un pochino se riusciamo a capire, perché secondo me è piuttosto semplice, no? Allora, se ci sono 315 senatori e 630 deputati, questa pluralità di persone che cosa serve? Cosa serve questa pluralità di persone? A fare in modo che ciascuno esprima quello che... Se tutti quelli di un'area, di un partito, devono dire quello, esprimendo il voto, quello che stabilisce chi sta fuori addirittura dal Parlamento, è necessario che ce ne siano così tanti?
No.
Dovrebbe esserci. Adesso come siamo, no? 3 5 Stelle, 2 Lega, un PD, una Forza Italia, è giusto per la tutela delle minoranze, un Fratelli d'Italia e una Liberi Uguali. 9. Cioè, questo ti fa capire come è un paradosso, no? il vincolo di mandato. Son messi lì per rappresentare le persone che le hanno elette. In quella forza sì, ma che le hanno eletto quello lì. Che senso ha allora? Che senso ha scegliere le persone che mandi in Parlamento se poi devono votare secondo quello che dice qualcun altro? Che senso ha scegliere?
Viceversa è coerente invece con il sistema elettorale, cioè adesso, in cui io voto un brand piuttosto che il mio deputato.
È coerente con un sistema elettorale in cui i voti sarebbe coerente se fosse necessario avere un brand così ampio, perché? Cioè, perché deve esserci un brand?
No, però di fatto è così, quindi bloccati io vado a votare un partito che poi sia rappresentato da 100 parlamentari, da uno.
E cioè è meglio che sia uno, primo, ma comunque tu, grazie alla Costituzione che dice che i parlamentari sono liberi dal vincolo di mandato, hai comunque la garanzia che quelle 10 persone che stanno nella lista le puoi scegliere per maggiore o minore affinità col pensiero tuo, no? E quindi sapendo che se vogliono si dissociano, capisci? Cioè l'ideale sarebbe che i cittadini veramente scegliessero le persone. Cosa che io non lo so se poi, perché i cittadini da volte sono un po' strani. Sì.
Però sono tutti
degli allo stesso modo. Sì, sono tutti degli strani. Ma lì, secondo me, bisognerebbe anche lì riuscire a vedere che cosa dice la Costituzione nel suo complesso. Perché la Costituzione dice che tutti i cittadini sono degni, però dice che è obbligo dei genitori mantenere, istruire ed educare la prole. E dice anche che la scuola è aperta a tutti ed è obbligatoria per almeno 8 anni. Perché chi ha scritto la Costituzione sa benissimo, sapeva perché sono morti quasi tutti, sapeva benissimo che la capacità di gestire la propria libertà non è una scienza innata, che è necessario crescere. E se noi non facciamo funzionare la scuola e non siamo in grado di dare alla famiglia gli strumenti, sempre attraverso la scuola, no? Che consentano ai genitori di mantenere, istruire, educare i figli, e poi i cittadini, non, cioè, è sempre lì, no? La storia, la questione di fatto rispetto alla questione di principio. Di fatto in Italia le persone sono soprattutto sudditi, che esercitano il diritto di voto senza essere in grado di farlo. Perché? È perché gli manca la capacità di decidere.
E la mancanza di alternative.
Come?
E anche la mancanza di alternative.
Beh, anche la mancanza di alternative. Allora, la mancanza di alternative mi fa sospettare che anche tu abbia un po' un'idea della sudditanza, perché l'alternativa, a chiunque di noi, l'alternativa puoi essere tu, non è che si nasce iscritti al mondo della politica. Le alternative le facciamo, mancano le alternative, le facciamo. Facciamo il piacere di alzare e sedere dalla sedia e di fare l'alternativa. E non di aspettare che lo faccia qualcun altro. Perché se no non è una democrazia, la democrazia è qualcosa di diverso. Le alternative si creano.
Certo, anche la
legge. C'era Luca prima. Sì.
Sulla Costituzione, una delle espressioni più razionate in questi anni è: abbiamo la Costituzione più bella del
sì.
mondo. Tu sei d'accordo con questa espressione?
Sì, sì.
Ed entrando nel merito, cos'ha la Costituzione italiana di meglio e di diverso rispetto a quella degli altri paesi?
La centralità della dignità della persona e la coerenza con la quale la centralità della dignità è sviluppata in tutto l'apparato. È quello che è raro. E negli Stati Uniti, per esempio, c'è la pena di morte, per dire. Negli Stati Uniti c'è la valutazione così elevata della possibilità di difendersi, tra l'altro anche attraverso una interpretazione abbastanza contestabile, secondo me, dell'emendamento. La Costituzione degli Stati Uniti è una Costituzione molto conflittuale, no? Cioè che è una Costituzione verticale, insomma non c'è niente da fare. La Costituzione degli Stati Uniti è verticale. È una Costituzione secondo la quale, al di là delle parole, le persone indegne vengono buttate via. Vengono buttate via, vengono ammazzate. E la gerarchia sociale è garantita anche attraverso l'uso delle armi. Noi stiamo prendendo la stessa piega, eh? Adesso con la storia dell'allargamento ulteriore della libertà, della legittima difesa. Dai. Poi. L'ultima, perché poi arriva Matteo.
Ci sono altre forme di partecipare al processo democratico, forse appunto sono andati incontro con un periodo in cui i sindacati sono molto in crisi, i mezzi di comunicazione sono molto concentrati, non puoi mai. E anche non so se la riforma del terzo settore può essere utile, e anche soprattutto dell'associazionismo e quanto è stato un po'
codificato, se questo rende più facile, rende la realtà più difficile, no? L'espressione democratica, che non c'è quella partita, no? Che
sì.
Cioè sono quello della stampa come un problema, la libertà di stampa.
E secondo me il guaio dipende dal fatto che noi la caratteristica di questo periodo, secondo me, consiste nel fatto che è cresciuta indubbiamente la libertà personale, è cresciuta la libertà personale, ci siamo in tantissimi liberati dalle necessità quotidiane, no? Nello stesso tempo non è cresciuta contestualmente la capacità di gestire la libertà. E allora che cosa succede? Succede che molto spesso i sindacati si sono trasformati anche in provincia di potere. Si è riprodotto il fatto che la democrazia per esistere debba essere estremamente coltivata. È qualcosa che generalmente succede. E allora, se noi non la coltiviamo, ma andiamo necessariamente, ci trascina, il passato ci trascina indietro, cioè ci trascina verso quel modello culturale. E allora ciascuno la sua, tra virgolette, libertà, la usa come se fosse non libertà, ecco.